Attenzione! Si avvisano i viaggiatori che in seguito all'ordinanza emanata dalle autorità competenti e fino a data da destinarsi, i treni non effettueranno le fermate nelle stazioni di Codogno e Casalfusterlengo. Previste fermate straordinarie nelle stazioni di Cavatigozzi, Acquanegra e Pistighettone.
Ma che sigla è?
E rischia tutto. È la serata in cui si rischia tutto. Alle 9:10 minuti in punto possiamo iniziare a introdurre i nostri concorrenti. Codogno, buonasera.
Buonasera, buonasera a voi. Ciao,
buonasera.
Ciao a tutti. Siamo
ciao.
Emozionati anche noi, siamo pronti a fare una bella figura.
Iniziamo a dare il benvenuto anche all'altra squadra, quella di Casalfusterlengo. Buonasera Michela.
Ciao.
Siamo in tempi di carnevale. Qual è la tipica maschera tradizionale del carnevale lodigiano? A. Spider-Man. B. Zorro. C. Il Pampaluga.
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 Bravissimo, Pampaluga.
Allegria.
Andrà tutto bene. Un podcast di Radio Popolare. Seconda puntata. Una forma di influenza.
'28 febbraio. A superare gli sbarramenti sono solo le voci. Voci che si parlano attraverso la radio. Milano Codogno, Codogno Casalfusterlengo, Casalfusterlengo Milano. Voci che si incontrano per una sera e giocano a tener lontana la paura. Perché se stai rinchiuso in mezzo a un focolaio, il mondo lo vedi ribaltato. Se invece stai 200 km più in là, riesci a pensarlo ancora dritto e stabile. Come se non ci fosse nulla di cui preoccuparsi. Come se fosse prima.
Al di fuori delle zone rosse la vita continua in maniera regolare, è tutto sotto controllo. Quello che bisogna evitare sono gli allarmismi. La vita è normale, non c'è nessun pericolo, perché sennò sembra di stare in una situazione che non è quella reale. Anch'io, come tanti colleghi, ho ricevuto chiamate da tutto il mondo in cui mi dicevano: ma cosa succede? C'è un'Italia che ha un problema di salute, ma che è contenuto e gestito. Siamo ancora in tempo a recuperare, e recuperare molto soprattutto dal punto di vista industriale e probabilmente anche dal punto di vista del turismo, perché oggi se caliamo i toni e torniamo a una situazione di normalità, probabilmente le prenotazioni riprenderanno e riprenderà la vita normale sia delle imprese che del turismo.
Tutto sotto controllo, non c'è pericolo, evitare gli allarmismi, salvare il turismo. Sono 8 i giorni che separano l'appello della Confindustria Torino dal primo caso di coronavirus a Codogno. 7 quelli che intercorrono dal primo morto. Il suo nome è Adriano Trevisan, pensionato 77enne di Vo Euganeo, secondo paese focolaio a una trentina di chilometri da Padova.
Il virus corre tra Lombardia e Veneto e oltre il Po in Emilia-Romagna. In 2 giorni l'Italia diventa il secondo paese al mondo per numero di contagi dopo la Cina. L'epidemia non sta più dall'altra parte del mondo, il contagio adesso è qui. Casi positivi diventa la misura dell'allarme, lo stato delle cose. Prende il via quello che per mesi diventerà il bollettino medico del paese, la liturgia quotidiana della conferenza stampa della Protezione Civile.
Buonasera a tutti. Allora, vi do comunicazione dei dati che noi abbiamo registrato. Il totale delle persone contagiate sono 152, di cui 3 deceduti. Come sapete, c'è stata una persona che era in terapia intensiva che è morta qualche minuto fa. Il numero per regione è questo: Lombardia 110. Il Veneto 21, Emilia-Romagna 9, 2 Lazio, e il dato complessivo sono 55 ricoverati con sintomi, terapia intensiva 25, in isolamento domiciliare 19, in verifica 27.
Decessi, nuovi casi, malati, ricoverati in terapia intensiva, cifre su cifre che diverranno abitudine. Appuntamento fisso alle 18, come una volta si comunicavano i numeri del lotto. In pochi giorni il vocabolario si aggiorna. Droplet, distanziamento, mascherine, tamponi. Un piano di emergenza non c'è. L'invito per tutti è di lavarsi le mani.
Allora, lavaggio delle mani corretto in un minuto. Io ho qui già il sapone. Così, e poi così, guardate, girate le dita una sopra l'altra in un verso e anche nell'altro.
Ai cittadini viene chiesto di non presentarsi al pronto soccorso e, in caso di necessità, chiamare un'ambulanza. Panico e sottovalutazione vanno in scena più volte al giorno. Il 23 febbraio arriva il primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. È notte fonda quando Conte va in televisione ad annunciare le prime misure di contenimento agli italiani.
Vi assicuro che stiamo effettuando centinaia e centinaia di controlli coi tamponi, di qui il numero elevato nel nostro paese di casi. Però oggi, scoperti questi casi, dovevamo adottare delle misure di contenimento. Sembrerebbe proprio in queste ultime ore, sembrerebbe che una famiglia sottoposta in quarantena sia allontanata per trasferirsi nel meridione. Ecco, sono misure che dovrebbero impedire proprio questo. Lo scopo è quello di tutelare il bene della salute, quello che nella gerarchia dei valori costituzionali è sicuramente al primo posto, poi ci sono tanti altri interessi, beni costituzionalmente tutelati, ma non c'è dubbio che questo sia al primo posto in una ideale gerarchia di valori.
Il conflitto fra le ragioni della salute e le ragioni dell'economia emerge sotto traccia fin da subito e si riversa nel confronto fra governo e regioni. Le prime ordinanze vengono emesse dal Ministero della Salute in accordo con i singoli presidenti regionali.
Anche la Lombardia dispone le prime limitazioni valide sul proprio territorio. Chiuse le scuole di ogni ordine e grado, così come cinema, teatri e musei. Vietati tutti gli eventi culturali, sportivi, pubblici o privati, all'aperto o al chiuso, anche quelli religiosi. Il carnevale è finito e il nome della Quaresima è Zona Gialla.
Nella conferenza stampa delle 17.30, quasi in controprogrammazione con quella nazionale della protezione civile, l'assessore al welfare Gallera fa comunque professione di ottimismo.
A oggi abbiamo processato più di 800 tamponi, abbiamo individuato 112 soggetti positivi, sono ormai distribuiti tra Lodi, Codogno, il Sacco, il San Raffaele, Cremona, Como, San Matteo di Pavia, Bergamo, il Papa Giovanni. È evidente che noi ben sappiamo che il coronavirus oggi è un virus per cui non c'è ancora un vaccino, come stiamo dimostrando ha una evidente contagiosità. Dopodiché, rispetto all'aggressività, voglio sottolineare come di questi 112 persone a oggi solo 17 sono in terapia intensiva, 5 sono a casa, 17 nella terapia intensiva, che sono un di cui di 53 che sono ricoverati negli ospedali. Quindi la metà è ricoverata in ospedale e di questi 17 sono in una situazione più complessa. Questo anche a dare la dimensione del fatto che stiamo parlando della necessità di governare e gestire un fenomeno che è comunque una forma di influenza o polmonite aggressiva, ma rientra in questo tipo di forme di evidenza, no?
Quattro giorni dopo le rassicurazioni del suo assessore, il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, annuncia l'autoisolamento per la positività di una sua stretta collaboratrice e tenta di indossare una mascherina in diretta web, generando uno degli sketch più involontariamente ghiotti per la satira in tempo di pandemia.
In pochi giorni cambiano le regole sociali per milioni di persone. Sulla cartina si cominciano a disegnare aree colorate di diverse restrizioni. Il secondo DPCM di Conte allarga il 25 febbraio alcune disposizioni a tutto il nord. Lo sport è vietato e lo smart working è richiesto a tutti coloro che possono lavorare da casa.
Le contraddizioni però non mancano. Non si può andare al cinema o a teatro, ma si può andare al bar almeno fino alle 18. Al nido e a scuola no, ma in ufficio e in fabbrica sì, con i mezzi di trasporto stipati nell'ora di punta. L'Emilia-Romagna chiude gli accessi ai visitatori delle residenze per anziani. La Lombardia invece no. E poi la mascherina. È davvero necessaria? E se sì, quale? Il sentimento che prevale è il disorientamento.
Non sono particolarmente preoccupata, spero di non essere incosciente, però non mi sento di dire che sono preoccupata.
No, io sto cercando di rimanere in equilibrio tra la mia resistenza al panico, nel senso che non voglio aderire in nessun modo alla paura e invece alla voglia di essere utile.
Tutta questa vicenda che mi sembra si è un po' scappata di mano, nel senso si è stata enfatizzata troppo sicuramente, cioè è una cosa grave, ma che andava gestita meglio.
Chiaramente c'è anche tutta una, come dire, un'informazione che vuole creare anche un po' di disagio, mi viene da dire. Ho un amico infermiere di Lodi, senza cadere nel panico generale, però dicono sì, i bambini non si contagiano, nel senso che anche in Cina sembra che non si sia ammalato nessuno, però sono dei buoni veicoli.
La cosa che più mi ha dato fastidio, ho due genitori anziani, ieri sera è arrivato un messaggino: mio marito è della protezione civile, chiudono Milano, andate a fare le spese, comprate tutto quello che potete, ho dovuto tranquillizzarla e tutto.
Ci dicono di evitare posti affollati, ma visto che nei supermercati fanno entrare 20 persone, immaginati la coda che c'è fuori.
Se i segnali della politica sono contraddittori, è alla scienza che si cominciano a chiedere risposte, le soluzioni immediate per risolvere il problema. Sugli schermi di tutte le televisioni, di colpo, si affacciano i virologi.
Benvenuta Ilaria Capua.
A parlare è Ricciardi,
giusto, Bassetti.
Che ne pensa, Zangrillo?
Voglio tornare da Pregliasco.
Subito con il professor Lopalco. Subito dal professor Ippolito.
Ecco, però Gismondo, dottoressa Gismondo.
Allora, professoressa.
Professor Remuzzi.
Professor Locatelli.
Professor Chisanti.
Professor Giorgio Palù.
Grazie, professor Broccolo.
Torniamo a noi, professor Burioni.
Professor Galli, a lei l'ultima parola.
Goccioline, tracciamenti, pangolini, distanze misurate con il metro. È la prima ondata dei virologi in TV.
Ma i tempi della scienza non sono quelli televisivi, non sono quelli istantanei del consumo con un semplice clic. I tempi della scienza sono lunghi, fatti di dati, protocolli, verifiche, sperimentazioni. Nella marmellata televisiva di ipotesi, approssimazioni e dissidi, l'informazione diventa incertezza e l'incertezza si fa monito. Meglio riempire i carrelli della spesa.
Da un giorno all'altro comincia l'assalto ai supermercati. Si svuotano gli scaffali della pasta, tutti i formati, tranne le penne lisce. Maledetto marketing. E insieme comincia la ricerca inesausta del lievito. Lievito e farina, perché a un certo punto bisognerà pure panificare. Per accompagnare le lunghe attese, a Milano l'Orchestra Verdi propone alle persone in coda davanti ai supermercati una playlist di brani musicali.
E allora, da questa bellissima compilation dalla Waiting Suite composta dall'Orchestra Verdi per le lunghe code in attesa, ascoltiamo un brano che non credo abbia bisogno di presentazioni.
Stamattina c'è stato proprio il delirio qua dentro, c'è stato veramente il delirio, mai successa una cosa del genere, giuro. Adesso sì, c'è gente, però non è come il solito la domenica, che la domenica con la scusa che vanno al parco, una fra le l'altra, poi vengono a fare la spesa. Comunque vedo la gente molto...
E la, questa mattina cosa è successo?
C'è code, da, code chilometriche alle casse. Avevano code chilometriche alle casse e secondo me facevano scorta perché hanno paura appunto, penso, di questa cosa qua.
Erano carrelli pieni?
Credo di sì. Per finire noi il pane nella cella, quindi...
Sì.
Infatti mio collega me l'ha detto, non fare più il pane perché... No, di solito avanzano, figurati. Però nelle celle il pane che cuciniamo noi non ne abbiamo. Signora, quella per il pane deve guardare nella cella, deve guardare nei frigoriferi dove c'è la pasta sfoglia, se non c'è vuol dire che è finito.
Ecco, appunto.
Ma poi si vede, io specialmente in macelleria ho visto che ci sono gli scaffali abbastanza vuoti, panico totale. Non abbiamo più la mucchina, non abbiamo più niente, perché
finita
ti chiedono. Sì. Chiedono che se ci sia mucchina, se ci sia alcol, disinfettanti, non abbiamo più niente di niente.
Quello... Quindi i magazzini...
No, il magazzino è vuoto.
Davvero?
Completamente vuoto il magazzino. Poi la scorta ci arriva domani, ma domani sera però, eh. Se ci arriva qualcosa, bisogna vedere se hanno, se ci arriva qualcosa, ma comunque noi in magazzino non abbiamo più niente, noi come pane non abbiamo più niente, quello che è rimasto è tutto lì.
C'è la preoccupazione dei cittadini di vedere esaurirsi le scorte di cibo, roba da tempo di guerra. E accanto c'è la preoccupazione montante delle aree produttive per il calo del PIL. L'avversione alle chiusure si fa più esplicita.
Dopo i giorni dello spavento, si alza il volume del dissenso. Si comincia a dire che il virus non è grave e chi finisce in ospedale è perché anziano e già ammalato. I toni più aggressivi provengono dai settori industriali del nord e, inevitabilmente, finiscono per coinvolgere anche la politica.
Il 27 febbraio il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rilancia con un video motivazionale un appello del mondo del commercio. Sulle immagini della città scorrono hashtag come facciamo miracoli e abbiamo ritmi impensabili. E Milano non si ferma. Un invito alla città perché continui a vivere, produrre, uscire e ritrovarsi insieme. A Bergamo il sindaco Gori rilancia lo stesso slogan e su Facebook descrive un clima di preoccupazione andato molto di là del necessario. La Confindustria bergamasca va oltre e realizza il video motivazionale Bergamo is running.
Lo stesso giorno, il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti si fa fotografare sui Navigli di Milano durante un aperitivo circondato dai giovani del suo partito. 9 giorni dopo annuncerà di essere positivo al coronavirus.
Bisogna sconfiggere il virus, ovviamente, seguendo la scienza, seguendo le indicazioni che sono state fatte e date. Bisogna isolare ovviamente i focolai, ma non bisogna distruggere la vita o diffondere il panico e quindi dare dei segnali anche di ripresa, di rilancio, di responsabilità che in questo momento è giusto dare. Ora la cosa più importante è riaccendere l'economia del paese, riaccenderla con misure straordinarie, ma la prima misura straordinaria è ricreare fiducia.
Da parte sua Confindustria denuncia la psicosi da Covid e Confcommercio lancia un manifesto per passare la giornata nei negozi a fare acquisti. Siamo, d'altronde, alla fine dei saldi.
Chi fa di più è come sempre Salvini. Il segretario della Lega non vuole essere da meno nella difesa dei ceti produttivi e, dopo aver chiesto una settimana prima di chiudere tutto, si presenta dal capo dello Stato con un appello a riaprire tutto. Poi, dall'aeroporto di Fiumicino, posta un video che inaugura la prima delle sue innumerevoli giravolte.
Riaprire tutto quello che si può riaprire. Riaprire, rilanciare fabbriche, negozi, musei, gallerie, palestre, discoteche, bar, ristoranti, centri commerciali, riaprire e tornare a lavorare. Anche di questo ho parlato con il Presidente della Repubblica, portando la vostra voce, l'Italia delle imprese, dei produttori, degli artigiani, dei commercianti, dei bar, dei ristoranti, dei cinema, delle palestre, delle discoteche, della moda, del tessile, dell'abbigliamento, della meccanica, della gioielleria, della nautica, delle automobili, delle sigarette elettroniche, dello sport, della cultura, dell'arte. Vorremmo vedere gli stadi pieni e non gli stadi vuoti. Ecco, a nome vostro, di Jacopo, di Davide, di Luca, di Nadia, di Simona, di Jody. Chiediamo al governo di riaprire. Per responsabilità di qualcuno sembra che andare a fare la settimana bianca in Trentino, in Piemonte, in Val d'Aosta, andare a visitare la splendida Venezia, venire a visitare i bronzi di Riace, andare in terra di Sicilia o in terra di Sardegna sia pericoloso. No, no, no. L'Italia è il paese più bello del mondo. Veniteci.
Riaprire, riaprire, riaprire le fabbriche, gli stadi, le discoteche. Nell'elenco di Salvini c'è tutto, ma non le scuole, che intanto sono chiuse e che lo rimarranno. Bambini e ragazzi restano a casa. Si spegne la scuola in presenza, la scuola luogo di socialità e di relazione.
Ridere e scherzare prima della campanella, giocare con i compagni all'intervallo, scambiarsi un bigliettino o uno sguardo. La quotidianità della scuola non passa più per le aule, ma da un cavo di banda larga, almeno là dove arriva. La didattica si trasferisce su schermo. Costretti dall'emergenza, gli istituti devono colmare in pochi giorni le lacune di anni.
Dopo la prima settimana di chiusura si cominciano a sperimentare le lezioni telematiche. Altro giro, altra parola nuova, la DAD.
Sono un insegnante per le scuole superiori, non abbiamo parlato per niente di didattica, abbiamo parlato proprio dell'eccezionalità del momento.
La didattica a distanza secondo me è una bella idea, però non si può immaginare in un mese, in una settimana. Io sono un insegnante precario, non ho avuto modo di costruirmi un percorso con i miei studenti. Si cerca di offrire un servizio, però stiamo lavorando in emergenza totale.
Io sono Emanuela, un'insegnante della primaria. Il discorso di non riuscire a raggiungere tutti attraverso l'utilizzo di internet piuttosto che è un problema reale che noi, io e la mia collega di team, stiamo toccando con mano. Stiamo cercando anche di vedere di fornire un computer a chi magari non l'ha, se non è un numero esagerato, c'è un passaparola e se qualcuno magari ha da prestare, stiamo cercando di fare anche questo. Noi abbiamo creato un gruppo attraverso il quale mandiamo cose da fare, leggiamo un pezzo di libro ogni giorno, questo magari per far sentire comunque la nostra voce, chiediamo i loro commenti, cerchiamo proprio di far sentire che ci siamo e ci siamo ancora tutti.
Passeranno i mesi, ma una vera idea di scuola in sicurezza, tra i vagheggiamenti di banchi a rotelle e i divisori in plexiglass, non arriverà mai. A restare davanti è lo scontro tra salute e profitto, un conflitto che fa cortocircuito sul finire di febbraio in due paesi della provincia di Bergamo, Alzano Lombardo e Nembro.
Da fine dicembre, ma questo si scoprirà solo dopo qualche mese, diversi medici della Bergamasca, soprattutto in Valseriana, sono alle prese con molte polmoniti complesse. Hanno segnalato i casi all'Agenzia di Tutela della Salute, che però ancora ribadisce non c'è alcuna correlazione evidente fra quelle polmoniti e il Covid.
Beh, noi sicuramente abbiamo tante febbri, per cui io l'ho appena fatta, ho tre mie colleghe lunedì che erano tutte e tre, loro fanno i medici di base ed erano tutte e tre con l'influenza, con la febbre e hanno dovuto lavorare comunque perché non ci sono medici sostituti.
Ma voi come fate? Tu lavori dentro le case di cura? Come fate? Che precauzioni avete preso?
Mascherina e guanti, l'unica precauzione che noi abbiamo. Mi sono fatta 2 giorni di febbre e 3 giorni veramente molto sofferente. Però è andato tutto bene. Cosa sia l'influenza che la febbre che io ho preso non lo so, perché il tampone ovviamente, non avendo io avuto sintomi respiratori, non li hanno fatti e comunque non li stanno facendo a nessuno i tamponi fondamentalmente. Le persone in strada sono pochissime, la gente si guarda un po' così con diffidenza e tutti quanti stiamo in casa un po' per precauzione, un po' perché in questo momento forse è giusto così. È come se la gente pensasse che il virus fosse nell'aria e quindi la gente dice non sto a Nembro perché a Nembro ci sono 58 contagiati e c'è il virus nell'aria, pure il sindaco è malato, e allora vanno
da quest'altra parte, come se il virus fosse nell'aria e non nelle persone, però di fatto così si favorisce un po' lo spostamento del contagio in altre zone.
La notizia è battuta dall'agenzia ANSA domenica 23 febbraio. Chiuso il pronto soccorso dell'ospedale di Alzano Lombardo. I risultati dei tamponi di due degenti sono positivi. Uno di loro, Ernesto Ravelli, morirà nella notte all'ospedale Papa Giovanni XXIII. È il primo dei morti bergamaschi.
Il personale sanitario viene invitato a non smontare dal turno per accertamenti. Pronto soccorso e ospedale devono essere controllati e sanificati. 4 ore più tardi, dopo un vortice di telefonate fra i vertici della sanità regionale, il presidio viene riaperto.
È l'inizio di una storia che appieno non si conosce ancora, ma che di lì a poco farà conoscere Bergamo nel mondo con la lettera inviata da un gruppo di medici ospedalieri al New England Journal of Medicine. Lavoriamo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il nostro ospedale è altamente contaminato e siamo già oltre il punto del collasso. 300 letti su 900 sono occupati dai malati di Covid-19. La situazione è così grave che siamo costretti a operare ben al di sotto dei nostri standard di cura. I pazienti più anziani non vengono rianimati e muoiono in solitudine senza neanche il conforto di cure palliative. Le famiglie non possono avere alcun contatto coi malati terminali e sono avvisate dei decessi per telefono. Nelle zone circostanti la situazione è anche peggiore. Gli ospedali sono sovraffollati e prossimi al collasso. Mancano le medicazioni, i ventilatori meccanici, l'ossigeno, le mascherine e le tute protettive per il personale sanitario. I pazienti giacciono su materassi appoggiati sul pavimento, i cimiteri sono saturi e ciò crea un ulteriore problema di salute pubblica. Il personale sanitario è abbandonato a se stesso. Siamo in quarantena dal 10 marzo. Purtroppo il resto del mondo sembra non essersi accorto che a Bergamo l'epidemia è fuori controllo. Questa epidemia non è un fenomeno che riguarda soltanto la terapia intensiva, è una crisi umanitaria e di salute pubblica. Il coronavirus è l'ebola dei ricchi e richiede uno sforzo coordinato e transnazionale. La catastrofe che sta travolgendo la ricca Lombardia potrebbe verificarsi ovunque.
Andrà tutto bene. Un podcast di Radio Popolare.
Ricostruzione giornalistica, Massimo Alberti, Claudio Iampaglia, Roberto Maggioni.
Adattamento e regia, Gianmarco Bachi.
Suoni e montaggio, Nicolo Guffanti.
Musiche di Vittorio Cosma.
Voci Elisabetta Vergani e Renato Sarti.
Un grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici per i racconti e le testimonianze.